Dunque, in queste due ore di introduzione del modulo non entrerò nei particolari del procedimento legislativo, anzi direi che tutto sommato ci sono molte cose che potete studiarvi senza che io ve le spieghi, perché sono abbastanza palesi. Delle commissioni vi parlerò la prossima settimana in sede di approfondimento, perché quello implica un discorso abbastanza interessante, mentre oggi vorrei piuttosto parlarvi di promulgazione, e quindi della terza fase, del terzo blocco del procedimento e della funzione del Capo dello Stato. Prima soltanto un'avvertenza. Il procedimento legislativo è tutto disciplinato per le sue linee dalla Costituzione, che crea una serie di percorsi obbligati di cui forse merita capire il senso. Allora, il 70 dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il 71 ci parla dell'iniziativa legislativa. 72 è un'altra norma chiave importante, anche perché è spesso posta sotto stress dalle prassi parlamentari, che sono sempre più abusive. Cioè il Parlamento accetta di lavorare in maniera da deprimere le caratteristiche del Parlamento, cioè si sta lentamente suicidando. Questo per la scarsa intelligenza dei suoi protagonisti. E la Costituzione, non a caso, pone dei paletti, proprio per evitare un fenomeno che non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno, diciamo, che è quasi classico. Il governo preme, il governo dispone della maggioranza, il governo c'è perché c'è una maggioranza, maggioranza sarà più o meno coesa, ma se Di Maio e Salvini si parlano nell'orecchio e si mettono d'accordo, dopodiché hanno le vie per trasmettere i loro ordini, tra virgolette, ai capigruppo parlamentari, e i capigruppo parlamentari tengono insieme il comportamento dei loro iscritti e di conseguenza fanno da cinghia di trasmissione del governo in Parlamento. Quello che vuole la maggioranza lo si capisce al governo, perché la maggioranza sta lì come suo consiglio dei ministri. E poi viene trasmessa al Parlamento attraverso la cinghia di trasmissione che è quella dei gruppi parlamentari. Non a caso le sfortune di Renzi sono iniziate quando il suo gruppo parlamentare, il PD, ha incominciato a dividersi e poi c'è stata la scissione. No? È stato lì che ha incominciato a perdere la capacità di governare. La Costituente, conoscendo bene le degenerazioni del sistema parlamentare, ha cercato di obbligare il Parlamento a lavorare con una certa attenzione e profondità, e dice che ogni disegno di legge presentato a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa. Prima cosa, esiste un regolamento di cui vi parlerò, che è il regolamento interno delle Camere, che disciplina un sacco di cose, tra cui il procedimento legislativo. Ma un pezzo del procedimento legislativo è già disciplinato in Costituzione, per cui i regolamenti non possono andare contro la Costituzione, devono attuare la Costituzione. L'obbligo di un esame in Commissione, di conseguenza, è posto dalla Costituzione. Poi ci sono altre norme che vedremo più avanti, ma l'esame in commissione è previsto dalla Costituzione, ma le commissioni sono istituite con atto interno delle Camere. Sono le Camere a scegliere quante e quali sono le commissioni. se noi prendiamo il sito della Camera dei Deputati, deputati e organi, commissioni. Ecco le commissioni istituite nella Camera dei Deputati. E vedete che più o meno hanno dei nomi che ricordano quelli dei ministeri. Così come c'è un ministero della difesa, c'è una commissione della difesa, c'è un ministero bilancio e finanze, abbiamo due commissioni che si occupano di questo. C'è un ministero degli esteri, c'è una commissione esteri, una dei trasporti, una dell'ambiente, una della cultura e così via. Le commissioni sono di conseguenza una organizzazione necessaria delle Camere, il Senato è praticamente uguale. Un'organizzazione necessaria. La prima cosa che fa il Parlamento quando è eletto, la Camera quando è eletta, dopo aver votato il Presidente della Camera stessa, è organizzare le commissioni. E le commissioni sono costituite, anche se questo la Costituzione non lo prescrive, con metodo proporzionale, nel senso che i gruppi parlamentari hanno tanti posti in commissione quanti sono i loro posti nell'aula. Se un gruppo rappresenta il 20% dei deputati, tendenzialmente avrà il 20% dei membri delle commissioni. Sono dei piccoli parlamentarini e vedremo poi la prossima settimana perché esiste questo vincolo. E chi li elegge i membri delle commissioni? Chi decide che l'onorevole Pampurietti va alla commissione cultura? Il gruppo. Generalmente il gruppo si affida all'indicazione dei singoli deputati. Se uno è medico, tendenzialmente dirà: a me interessa la commissione sanità. E se uno è un professore universitario, vorrà andare al Ministero Cultura, perché dentro c'è anche la parte che riguarda l'università, e così via. Sono i gruppi parlamentari a designare i propri membri nelle commissioni. Questo ve lo dico perché poi vedremo che uno dei punti di rischio è proprio questo. Noi abbiamo delle commissioni che sono molto condizionate dalle appartenenze professionali dei loro membri. Se la commissione di sanità fosse fatta tutta di medici, non sarebbe un bel mondo, perché farebbero l'interesse dei medici e non quello della salute. Faccio un caso estremo, ma per farvi capire come il passaggio da una rappresentanza dell'intero corpo elettorale a un organismo molto più ristretto che rappresenta interessi professionali sia un salto nel buio. Ve ne parlerò la prossima settimana parlando dei lavori in commissione. Per il momento mi basta così. Le commissioni fanno un'attività istruttoria, nel senso che esaminano i disegni di legge, ne discutono e poi relazionano all'Aula, non sostituiscono il lavoro dell'Aula, anche se poi vedremo che ci sono procedimenti in cui si sostituiscono all'Aula, ma nel procedimento ordinario le commissioni sono obbligatorie, l'esame in commissione va garantito, le commissioni fanno un'attività istruttoria che prepara l'attività dell'Aula. L'Aula inizia i suoi lavori con la relazione del relatore nominato dalla commissione, che dice che cosa ha fatto la commissione. E la cosa interessante è che la commissione parte dal testo di iniziativa legislativa e finisce con un testo approvato a maggioranza. Questo significa che la commissione finisce i suoi lavori mettendo le mani sul testo iniziale e anche modificandolo profondamente. Spesso se il testo iniziale allo stesso argomento di altre proposte di legge, succede spessissimo, la commissione le esamina insieme, in mezzo ci può anche essere una iniziativa popolare, le esamina insieme ed esce con un testo unificato. E negli atti parlamentari questo lo si vede perché i documenti viaggiano con una struttura a tabelle, per cui nella tabella di sinistra c'è il testo originale, nella tabella di destra c'è il testo modificato della commissione. Poi chi inizia i lavori dell'Aula inizia illustrando i lavori della commissione, per cui è quello il testo di riferimento. Le commissioni hanno una funzione, come vedete, molto importante. E il vero lavoro di un Parlamento che funziona bene si svolge in commissione, per cui la facile immagine che gira in internet dell'aula della Camera o del Senato vuota, con uno che parla e uno che ascolta dormendo, non significa che gli altri sono a giocare a scopone al bar. Gli altri magari sono in commissione a lavorare, si spera. Finito il lavoro in commissione, non è finita però la fase della deliberazione, ci vuole un voto dell'Aula e questo voto dell'Aula poi termina il lavoro dell'Aula. Finito il lavoro di un'Aula, il testo licenziato con la votazione finale va all'altra Camera e ricomincia l'altra fila. Bello il sistema del bicameralismo paritario, bello. Ricomincia l'altra fila da zero, per cui lavoro in commissione della seconda Camera, relazione all'aula della seconda Camera, cambiano anche solo una virgola, torna la prima Camera e torna con l'esame in commissione e poi dell'aula. Se la seconda Camera dice quella virgola non mi piace, metto un punto e virgola, torna la seconda Camera e questo gioco va avanti finché non si decidono a regolare di comune accordo la punteggiatura. A questo punto la fase della deliberazione è terminata e come vedete è una fase che non ha tempi certi. Ci sono proposte di legge che riescono a essere licenziate dall'Aula se non in poche ore, in pochissimi giorni, miracoli. Vanno nell'altra Camera e magari c'è un bel accordo politico e nel giro di una, due settimane finisce il procedimento legislativo. Altre proposte di legge durano per l'eternità, dicasi per l'eternità, fino a quando non sciolgono le Camere. Quando sciolgono le Camere tutto ciò che si è fatto decade. Il prossimo Parlamento potrà riprendere quei progetti, hanno dei procedimenti semplificati, ma possono riprenderli, possono non riprenderli, comunque devono esaurire tutte le fasi della deliberazione. Commissione, aula, commissione, aula, speriamo che si siano messi d'accordo. E questo vi spiega perché ci sono dei progetti di legge che non vedono mai la luce. Di chi è la colpa? Dei progetti di legge, più delle volte, sono progetti di legge che sono complessi, politicamente contrastati e che non riescono ad avere una maggioranza chiara che li approvi. Ma poi ci si aggiunge anche la complessità del sistema legislativo nostro. Oddio, Einaudi diceva una cosa, Einaudi è stato il primo Presidente della Repubblica, un vecchio signore piemontese, che aveva un'unica pecca, essere un economista, però allora gli economisti non erano così radicalmente ottusi come attualmente, e lui ne capiva, e lui era un vecchio liberale, diceva, voi non dovete lamentarvi della lunghezza del procedimento legislativo, perché la lunghezza del procedimento legislativo è a vostra garanzia, non solo perché è bene che il Parlamento pensi più volte a quello che fa, ma perché meno leggi fa, più siete liberi. Bella questa, quel pensiero liberale naturalmente, dove l'idea è che la nostra libertà fosse minacciata dall'intervento dello Stato. Noi abbiamo la libertà, soprattutto voi geometri, la libertà, il diritto di non lavorare. Se invece volete trovare più facilmente lavoro, avete bisogno di un intervento legislativo, e allora la lentezza dell'intervento non è più corrispondente a un ordinamento che sia incalzato dall'urgenza. Noi incalzati dall'urgenza è meglio che non lo siamo, e questo vi spiega perché l'intero sistema sta stritolando il procedimento legislativo, anzi sta stritolando anche la legislazione parlamentare. Questo governo, di proposte di legge, forse ne ha presentate una, quella sulla sicurezza, va avanti a decreti legge, e la scusa per cui si fanno i decreti legge è che il procedimento parlamentare è troppo lungo. Ma di questo vi parlerò parlando dei decreti legge, che sono l'assassinio del sistema, ma sono anche l'esigenza di funzionamento del sistema. Le cose sono complicate. Vi volevo parlare della promulgazione, che è il terzo blocco di questo diagramma. 25 minuti devono bastare. Perché di questo forse non vi parlerò più se non qualche pomeriggio. Che cos'è la promulgazione? La promulgazione è la terza fase del procedimento legislativo ed è competenza del Presidente della Repubblica. Dice la Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Per cui dà anche un termine il Presidente della Repubblica, tu devi promulgare entro un mese, che vuol dire che un mese ci puoi pensare. Però le Camere, a maggioranza assoluta, possono dichiarare l'urgenza della legge, dicendo al Presidente entro quale termine deve promulgarla. Il problema è che il Presidente della Repubblica non è obbligato a promulgare le leggi. Ha dei poteri che sono molto diversi a quelli che esercitava il re nel passato regime monarchico. Perché nel passato regime monarchico il re non si limitava alla promulgazione della legge. Lo statuto diceva: il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalle due camere. Il re solo sanziona le leggi e le promulga. Per cui lì c'era un intervento del re che non era soltanto di accettazione, accertamento dell'avvenuto procedimento legislativo e promulgazione della legge, come sembrerebbe essere a noi, ma era un intervento nel merito della legge. Il re doveva approvare la legge. La legge doveva avere la sanzione regia, e cioè la firma del re, senza la quale non andava avanti. Questo era tipico di una forma di governo che si chiamava monarchia costituzionale, che è identica al sistema degli Stati Uniti. Strano, no? Non strano, perché entrambi fotografavano la maturazione del governo britannico del Settecento. Il Presidente della Repubblica, Trump, The Donald, detto anche tra gli amici, deve emanare le leggi, deve promulgarle, e c'ha il diritto di veto. Se il Presidente non vuole una legge, pone il veto, esattamente come faceva il re e come non può fare il Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica può invece semplicemente, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Per cui il suo non è un veto, è una richiesta di riesame. Se mai studierete diritto amministrativo per qualche decina d'anni, e se mai lo insegnano ancora queste cose, quando si parla dei controlli nel diritto pubblico, si dice ci sono diversi tipi di controllo, no? Gli atti sono sottoposti ai controlli. Il controllo più debole, cioè quello meno incisivo, è la richiesta di riesame. Io faccio degli esami, sono visibilmente arteriosclerotico, metto i voti così e il mio preside, che non esiste più, il mio direttore, potrebbe dirmi: senti Roberto, ti dispiacerebbe rivedere questo esame? Non oserebbe mai, perché lo prendo a calci, ma il problema è che questo sarebbe una forma tenue, amichevole di controllo, no? È quasi persuasione. Non è che mi dice: ho annullato i tuoi esami e adesso rifalli. O ancora peggio, ho annullato i tuoi esami e ho affidato il giudizio a un'altra commissione. Altro che calci. Però, vedete, sono controlli che si possono effettuare. Non credo che nessuno abbia avuto mai di questi problemi, ma si possono effettuare. E il più debole, più delicato, è quello con il sorriso dei labbra: scusa, ti disturbo, avevo parlato un attimo dei tuoi esami. Siccome ho visto che questi studenti, sai come sono questi studenti, non sono mai contenti, hanno protestato, ti dispiacerebbe rivedere magari alcune di queste valutazioni? E dice: ma caro collega, ma certo, volentieri. E li riboccio. Vedete, questo è un modo che nel linguaggio dei giornali soprattutto si chiama moral suasion, una persuasione, una delicata persuasione. Non è esattamente un termine che si confà, ma ci sta. Il presidente chiede alle Camere di rivedere il progetto di legge. Attenzione, lo deve fare con un messaggio motivato. Non è che può telefonare il presidente della Camera e dice: senti Fico, ti dispiacerebbe rivedere. No, è un atto formalissimo, un atto scritto del presidente, motivato, deve motivare i motivi per cui rinvia. E come tutti gli atti del presidente, questo vi parlerò a un certo punto, deve essere controfirmato dal governo. Gli atti del presidente devono essere controfirmati dal governo, che si prende la responsabilità politica di quegli atti, perché il presidente non è politicamente responsabile. Il presidente è una specie di arbitro in campo, è la metafora più normale, anche se non molto soddisfacente, e lui non può essere chiamato a rispondere degli atti, per semplice fatto che non deve fare atti politici. I nostri costituenti sapevano scrivere le disposizioni e non hanno scritto come farebbero oggi: il presidente può o non può. Non potevano scrivere: il presidente non può fare atti politici. Che cos'è un atto politico? Rinviare una legge è certo che è un atto politico. Il presidente non può farlo per motivi politici di schieramento, non entra nella competizione politica, non entra nella dialettica, bel eufemismo, tra maggioranza e opposizione, non prende parte politica, è un politico che esce da una votazione di un corpo politico, il Parlamento, in seduta comune, ma è una figura politica fuori dalla mischia, è comunque tenuto a stare fuori dalla mischia, tanto è vero che i suoi atti non sono validi se non sono controfirmati dal governo, che se ne assume la responsabilità, tutti i suoi atti fatti come presidente. Anche il messaggio di rinvio deve essere controfirmato dal governo. È capitato che un presidente rinviasse una legge, che il presidente del Consiglio non fosse d'accordo su quel rinvio e allora ha fatto controfirmare a un ministro, il guardasigilli. Come dire, nessuno se ne è accorto se noi quelli più attenti, ma in quel caso era un modo per dire: io non sono d'accordo su questo atto che tu fai, ma ne riconosco la legittimità, non è contrario alle regole. Non è contrario alle regole, nel senso che non è un modo per entrare in partita e cominciare a palleggiare e tirare in porta. Non fa parte di uno schieramento politico. Non sono d'accordo sul merito, anzi mi dà un po' fastidio questo rinvio, perché magari era una legge che io ho proposto io al governo, però rispetto al tuo ruolo va avanti il messaggio motivato. E le Camere a questo punto che fanno? Le Camere, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata, per cui è una carta che il Presidente può giocare un'unica volta. Può rinviare la legge alle Camere dicendo questa legge fa schifo per questi motivi, ma se le Camere la riapprovano, lui è tenuto a promulgarla. Non è mai successo finora, perché fa parte anche dei buoni rapporti tra istituzioni. Cioè riapprovare la legge nel testo che il Presidente ha rinviato è un atto di scortesia costituzionale che chiede vendetta al cielo, ma in quel caso il Presidente deve controfirmare, deve, sì, certo, certamente deve, c'è scritto in Costituzione, e se non lo fa? Ragionate sempre su queste cose, domandatevi perché queste norme, e il perché di questa norma è che deve prevalere la volontà del corpo rappresentativo su quella del Presidente, e domandatevi anche cosa succede se queste norme non sono rispettate. Il Presidente aspetta un mese, dopo un mese manda un messaggio dicendo questa legge fa schifo per questi motivi e io ve la rinvio. Le Camere, dopo un bel dibattito in cui si tirano piatti in testa, decide di approvarla tale quale. Presidente, non la promulga. Cosa succede? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non è mai successo. Notate che tra l'altro l'atto di promulgazione è un atto formale del Presidente della Repubblica, è un decreto, e come tale va controfirmato dal governo. Per cui in teoria potrebbe essere il governo che dice: sai cosa ti dico? Adesso non ti controfirmo l'atto di promulgazione. Ci ingrippa il sistema. Non è prevista una risposta in Costituzione, perché è un'ipotesi talmente assurda che non hanno pensato di normarla. Ma uno deve, da giurista, capire quali possono essere le conseguenze, perché sono cose possibili. Naturalmente io non vi dirò che sono casi di scuola, perché gli ultimi 1000 casi di scuola sono caduti tutti, anzi ne sono accaduti altri 1000 di cui nessuno aveva pensato di ipotizzare la possibilità, per cui star bassi, toccare ferro, ma sarebbe una crisi istituzionale pesante. Naturalmente se fosse il governo imputabile di questo gesto, il Presidente potrebbe fare una dichiarazione in cui dice: io ho preparato il decreto di promulgazione ma non ho ottenuto la controfirma del governo. Immediatamente il Parlamento potrebbe far valere la responsabilità politica del governo, lo chiama a rispondere alle Camere e poi gli vota la sfiducia. Ipotesi. Ovviamente sarebbe un governo che viene sfiduciato dalla sua maggioranza, che è un po' improbabile, ma è un'ipotesi. Della sfiducia non vi ho mai parlato, ve ne parlerò. Mercoledì pomeriggio sarebbero dedicati a questa cosa. E se invece il Presidente che non vuole controfirmare? Il Presidente non risponde politicamente, ma risponde per due soli reati: l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Questo potrebbe essere visto come un attentato alla Costituzione. Tu vieni meno a un dovere d'ufficio, blocchi il funzionamento del Parlamento. Ci sarebbe una via giudiziale, conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, ve ne parlerò a dicembre, o c'è una via politica, inizia una procedura di impeachment. messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Alcuni spiritosi individui, ahimè, momentaneamente al governo e in Parlamento, avevano minacciato Mattarella di una procedura di impeachment perché non aveva nominato ministro Savona. Ha detto, bisogna metterlo sotto stato d'accusa. Non sapevano neanche di cosa parlavano, naturalmente. Come tale vanno perdonati, no? Lo dice il Vangelo. E la procedura di impeachment è una procedura politica che noi abbiamo ereditato da una tradizione britannica e anche americana, anche il Donald può essere messo sotto impeachment, e qualcuno ogni tanto dice ma quasi quasi sarebbe il caso di farlo, ma è una procedura penale. Nixon l'ha sfiorata per il fatto di Watergate, ma non l'ha conclusa perché si è dimesso, proprio per non subire un processo penale che sarebbe da noi promosso dal Parlamento, da un voto politico del Parlamento, che poi passerebbe il giudizio alla Corte Costituzionale integrata dai membri laici, che sarebbe un giudice penale in quel caso. Naturalmente non è mai successo, alcuni nostri presidenti hanno sfiorato una procedura del genere, in particolare Leone, per una serie di cose di cui si è persa la memoria, ma lui si è dimesso in tempo. Anche Cossiga ha sfiorato da una procedura di impeachment. È un'ipotesi possibile l'impeachment, ma questo vuol dire una rottura grave dell'ordinamento, che non capita facilmente, no? Si spera. E sono ipotesi estreme. Allora, ragionando di ipotesi estreme, possiamo anche ragionare di un Parlamento che, d'accordo col governo, fa leggi liberticide, golpiste, e un presidente che dice io non le promulgo, mi fate un impeachment, prendetemi, che è la posizione che aveva avuto Salvador Allende in Cile, no? Io sono il Presidente della Repubblica e di qua mi tirano fuori soltanto morto, perché difendo le istituzioni. Cioè il Presidente della Repubblica avrebbe anche questa funzione. Non scherziamo su questa ipotesi, perché evidentemente saremmo in condizioni veramente estreme. Queste condizioni estreme non le abbiamo mai sfiorate, per fortuna. Quello che invece abbiamo sfiorato è il rinvio delle leggi. Ah no, questo è un messaggio senza rinvio. Non era questo che volevo. Messaggio di rinvio, per capire, questo è il presidente Giorgio Napolitano, ha chiesto alla Camera una nuova deliberazione in ordine alla legge sul lavoro e l'occupazione. Il capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge, in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro di dubbia delicatezza sul piano sociale. Per cui ha detto di questa legge non si capisce niente, era una legge 31 marzo 2010, quindi una del governo Berlusconi, e lui la rinvia dicendo questa legge tocca temi importanti, non si capisce niente. È quasi un rinvio tecnico, come vedete, non entra nel merito delle scelte politiche. Dice fate pure le vostre scelte politiche, solo che le vorremmo capire anche noi. E diciamo che se noi dovessimo spiegare, credo che io vi debba spiegare, per quali motivi il Presidente della Repubblica può rinviare una legge, non riusciremo a dire delle cose tanto semplici, sicuramente per motivi di legittimità costituzionale, cioè la legge contiene difetti, violazioni così palesi della Costituzione che il Presidente le blocca prima che entrino in vigore, perché una volta che entrano in vigore dovranno essere applicate, e solo quando saranno applicate si potrà andare alla Corte Costituzionale perché lei dichiari l'illegittimità della legge, ma dopo anni che quella legge è in applicazione. La differenza è questa, il giudizio di legittimità delle leggi spetta alla Corte Costituzionale, ma è successivo all'applicazione della legge, chiede l'applicazione della legge. Il Presidente della Repubblica invece impedisce alla legge entrare in vigore, e questo significa che anticipa un giudizio sulla legittimità dell'atto, pur non essendo un giudice. Per cui la legittimità dell'atto può portarlo anche a dire: questo atto forse è anche legittimo, ma sicuramente non è opportuno. Non è opportuno perché è confuso. Non è opportuno perché contraddice i tuoi atti contemporanei. Immaginatevi se oggi il Parlamento facesse una legge che aumenta lo stipendio dei parlamentari. Perché no? Perché no? Cosa farebbe il Presidente della Repubblica? Dice: scusa, tu stai facendo una politica di contenimento della spesa pubblica, sbandieri questa brillante idea di recuperare le pensioni dei senatori e deputati e nel frattempo aumenti lo stipendio dei senatori. Per favore, ripensa su questa scelta. Vedete, in questo c'è la moral suasion. È un modo di persuadere il Parlamento a rivedere le sue cose, le sue decisioni. Più spesso negli ultimi tempi si usa un non rinvio. Mattarella ne sta facendo usato, cioè un uso intenso. Questo è il comunicato: Presidente Mattarella promulga legge codice antimafia e scrive a Gentiloni. Questo è il sito del Quirinale, perché ormai usano anche loro un linguaggio da SMS, manca solo il per scritto con la X, siamo a posto. Ho promulgato, questo è il testo, in data odierna la legge modifica il codice delle leggi antimafia, bla 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 bla. Si tratta di un provvedimento legislativo che è stato oggetto di un lungo esame e che presenta un contenuto assai ampio, proprio l'estensione degli interventi rendono di certo opportuno che, con particolare riferimento all'ambito applicativo delle misure di prevenzione, il Governo proceda a un attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina. Per cui lo sta promulgando una legge, dicendo però la legge non si capisce come funzionerà. Io la promulgo, perché non ci sono vizi di legittimità, ma per favore stai attento a come verrà applicata. Recentissimo, non è una promulgazione di legge, ma è un'emanazione di un atto con forza di legge, è quello che ha fatto Mattarella emanando il mitico decreto legge in materia di sicurezza e immigrazione. Lo ha emanato e ha contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio. Vedete, qui il Presidente ha deciso di rendere pubblico quello che è un rapporto che di solito pubblico non è. Ogni tanto i giornalisti scoprono che Conte, vestito con i permeabili e il cappello calato, esce dal Quirinale e dice: ah, c'è stato un colloquio tra il Presidente e Mattarella. Chissà che cosa si sono detti, non lo si sa, si spera di non saperlo. Sa quante volte si sono parlati, non ne lo sappiamo, e poi che ce ne frega noi, vabbè, quella è un'altra questione. Qui ha scelto invece uno strumento formale, un comunicato ufficiale, in cui riproduce il contenuto di una lettera scritta al Presidente Conte, che non aveva nessun obbligo di rendere pubblica, in cui si dice: oggi ho emanato il decreto, al riguardo avverto l'obbligo di sottolineare che in materia, come affermato nella relazione di accompagnamento, per cui non è che il Governo non l'avesse detto, restano, cita, fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e in particolare quanto disposto dall'articolo 10 per quanto riguarda l'asilo. Il Presidente scrive e rende pubblica una lettera in cui dice: voi non avete richiamato l'articolo 10 nel testo della legge, ma solo nella relazione di accompagnamento. Io vi faccio presente che l'applicazione dovrà tener conto dell'articolo 10, ma non trova il vizio di legittimità da far valere. Questo è un problema. Ciampi era presidente allora, il governo di Berlusconi approvò in fretta e furia una riforma elettorale, il famoso Porcellum, che prende il nome da il suo ispiratore, che era Calderoli, non per l'immagine, ma perché lui aveva detto pubblicamente che questa mia legge è una porcata. Era una porcata perché aveva fatto in modo di perdere l'elezione senza farle vincere il centro-sinistra. Ci sono riusciti perfettamente perché Calderoli, anche se non sembra, non è scemo affatto. È perfido. E tutti noi P costituzionalisti abbiamo detto che questa legge il Presidente non la deve promulgare perché è incostituzionale, tanto è vero che qualche anno dopo è stata la Corte Costituzionale a dichiararla pesantemente incostituzionale. Ma Ciampi, che quei giorni era a Berlino in visita, disse una cosa che mi fa ancora sussultare, e cioè ha detto: ma non ci sono palesi segni di incostituzionalità, che è anche strano, perché se qualche centinaio di giuristi ti dicono guarda che ci sono palesi segni di incostituzionalità, forse qualcosa deve esserci. Pensate che se lui l'avesse bloccata, la storia di questo paese sarebbe stata diversa, completamente diversa, perché era un referendum, una riforma legislativa della legge elettorale fatta alla vigilia delle elezioni, che dava effetti fortemente manipolativi, consentendo a chi prendeva un voto di più, che allora fu Prodi, di conquistare una maggioranza estesissima alla Camera, ma perdendo l'elezione del Senato. Costruita così, scientificamente costruita così. E infatti è quello che è successo. Il governo Prodi durò quasi neanche due anni. E non fu bloccata dal Presidente della Repubblica perché i suoi uffici, me li raccomando, evidentemente, gli dissero: ma non ci sono palesi indizi di incostituzionalità. Vedete com'è delicata questa funzione, è estremamente delicata. E tra l'altro è delicata anche perché i motivi per cui il Presidente della Repubblica rinvia la legge non sono chiarissimi, nessuno riesce a codificarli. Si parla di illegittimità, ma pare che sia evidente illegittimità. Può essere anche un'opportunità, ma non dipendente da un giudizio politico. Il Presidente non può intervenire nel dibattito politico. Resta una zona alquanto incerta nel nostro diritto costituzionale, mentre resta certo che ho sforato di due minuti, vi chiedo scusa.